Allora iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora bentrovati e dopo la pausa di cui sapete che abbiamo fatto la settimana scorsa, adesso l'intenzione è Dio piacendo e a influenze piacendo, cioè speriamo di non contrarci, e di incontrarci fino a il mercoledì, l'ultimo prima della pausa natalizia, no? Cioè credo che il 21 sia domenica, 7, 14, 21 domenica, quindi il mercoledì precedente al 21, perché poi l'altro siamo naturalmente al 24, e voi, Signore, soprattutto sarete prese nella preparazione, no? Del cenone natalizio, e mentre noi uomini, noi faremo molto meno, ma gli sposati andranno a comprare il pesce, cioè immagino. Ecco, e detto queste cose un po' più così, riprendiamo la nostra lettura e stasera ci approcciamo al secondo capitolo. E vediamo se stasera riusciremo già a leggere anche qualcosa del terzo, perché come vedremo dalla narrazione, questi due capitoli sono uniti, sono insieme. E vedremo che la comprensione più profonda del terzo si può fare tenendo conto di quello che già nel secondo capitolo ci verrà presentato. Allora, un altro racconto, quindi questo l'abbiamo detto nell'introduzione, sono due racconti che vengono da tradizioni diverse, si discute quale sia il più antico, non ci sono pareri discordanti, e lo leggiamo, capitolo 2, versetto 4b. Nel giorno in cui il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e non c'era uomo che lavorasse il suolo. Ma una folla d'acqua sgorgava dalla terra e irrigava tutto il suolo. Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Ci fermiamo qui, poi continuiamo a leggerlo, leggiamo pian piano. Allora, siamo in un altro racconto e una prima, delle prime parole che già ci dicono che siamo in un altro racconto è proprio l'indicare Dio con Signore Dio, mentre nell'altro racconto, poi vi invito ad andare a guardarvelo di nuovo con calma, troverete Dio, 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 e in questo racconto troviamo Signore Dio. Nel primo racconto si parla di Elohim, che è un nome plurale, però è utilizzato per la divinità e che indica più Dio, se volete più in termini più generici, El, e da cui tra l'altro tra parentesi anche tutti i nomi ebraici che portano nel nome El, Raffael, Michael, tutti hanno Dio. E qui invece noi troviamo Adonai, cioè Signore Adonai, che è il tetragramma, che neanche noi cristiani dovremmo pronunciare, perché quelli che dicono Yahweh, Yahweh, oltre che sbagliano, perché nessuno sa, pensate, soltanto il sommo sacerdote che pronunciava una volta l'anno entrando nel santo dei santi del tempio di Gerusalemme nel giorno dello Yom Kippur pronunciava il nome del tetragramma, cioè il tetragramma sacro, e solo che poi già con la distruzione del primo tempio e poi che l'ho ripresa del secondo che sarà successiva, passeranno dei decenni e decenni che si ricomincerà a costruire il secondo, già lì si perderà la tradizione. E poi dopo si è perso anche con la distruzione del secondo tempio ad opera dei Romani nel 70 d.C., per cui chissà esattamente come si pronuncia, come si vocalizza quel tetragramma sacro che sono quattro consonanti. Allora, questo per dire, poi c'è tutto un significato più profondo anche che il fatto che gli ebrei non lo pronunciano perché il senso è che tu ricevi il nome di Dio ma non lo possiedi, ricevi la rivelazione dell'altro ma lui non può mai diventare una cosa, un oggetto di possesso, e come dovrebbe essere con Dio, così dovrebbe essere con ciascuno di noi. E allora, e fra l'altro è il nome, attenzione, è il nome che fa riferimento all'esperienza dell'Esodo, per cui già questo fatto ci dice che questo racconto è successivo all'esperienza dell'Esodo, ai racconti dell'Esodo. Qui siamo sicuramente nel quinto secolo avanti Cristo, nel post-esilio, perché viene utilizzato il nome appunto Signore Dio Elohim, Adonai Elohim. Allora, e anche la visione iniziale, vedete, mentre l'altra visione parte con in principio, no? Abbiamo letto in principio Dio creò il cielo e la terra, se volete una visione anche un po' più, potremmo dire, ragionevole, che usa una razionalità, che dà uno schema, no? E dice Dio in principio. E il primo racconto ha un'impostazione, secondo gli studiosi, data da sacerdoti. Probabilmente chi ha scritto apparteneva a un ambito sacerdotale. Sacerdotale significa un culto, significa degli schemi liturgici, no? Significa ripetizioni, quindi qualcosa di un po' più ordinato. E qui invece sembra che il background, diciamo, dello scrittore sacro appartenga più alla gente che ha fatto l'esperienza dell'esilio in Babilonia. Perché Babilonia doveva essere uno splendore come città, e i giardini, i parchi, no? E l'acqua che veniva canalizzata e che irrigava, no? La vita. Per cui, notate, no? Per dire cosa c'è prima della vita, si utilizza l'immagine di, appunto, di una terra arida. Nessun cespuglio era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e non c'era uomo che lavorasse il suolo, per cui questi giardini lavorati. Allora, quella è la vita, c'è prima uno che non lavora, che non sono meglio, della terra non lavorata. E poi ancora un'acqua che sgorga dalla terra così, senza che nessuno la canalizzi. Si perde così nella terra. E allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita. E allora, anche qui, mentre nel primo racconto Dio crea attraverso la parola, e ci fermavamo negli incontri precedenti un po' su questo, qui invece c'è l'immagine appunto di un vasaio. Il verbo che viene utilizzato è modellò, nella nostra traduzione plasmò, per cui io che vengo da Grottaglie sono un po' più sensibile anche a questa tradizione delle ceramiche, no? Cioè, proprio perché ho davanti a me gli uomini che lavorano, no? La creta che è ancora oggi. E allora questa immagine è proprio di uno che è un artigiano, che modella, che plasma, e con polvere del suolo, no? E dall'altra parte appunto l'alito di vita. L'alito di vita è Nishmat Chaim, e un soffio di vita, è un soffio. Appunto, attenzione, questa modellare la polvere del suolo e soffiare nelle sue narici un alito di vita. Ricordate che gli antichi ebrei sono sempre con una connotazione più esistenziale, no? Cioè non è che noi siamo più che andiamo a cercare l'ente, l'esistente, a distinguere, no? Cioè allora dire, ma è una visione un po' primitiva, no? L'uomo che è polvere e poi soffio. Ma qui corrisponde piuttosto all'esperienza che noi facciamo e che abbiamo fatto, che l'umanità fa alcune volte nella vita, nella storia, di essere polvere, dei nostri fallimenti, cioè di tutte quelle situazioni in cui noi sperimentiamo l'estrema miseria dell'uomo, l'estremo abbruttimento, l'estrema inconsistenza, no? E dall'altra parte questo soffio di vita che Dio mette nell'uomo dice tutta la bellezza, tutta la dignità, no? Tutto lo stupore rispetto alle creazioni dell'uomo, alle scoperte dell'uomo, a quello che l'uomo riesce a creare di bellezza. E allora l'uomo, ci dice il testo, è queste due cose insieme. Anche noi, no? A volte ci sentiamo santi e ci chiediamo perché non ci hanno messi ancora sugli altari, e dall'altra parte invece a volte ci sentiamo delle schifezze, però siamo tutte e due. Siamo tutte e due, no? Vedremo che nel racconto queste due polarità potranno stare insieme nell'obbedienza al comando del Signore, che vedremo poi. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Allora il giardino, appunto Eden, poi c'è, noi abbiamo tradotto anche paradiso, no? Che fra l'altro sapete che è una parola di origine iraniana, pardes, no? E che significa porzione di terreno delimitata, porzione, come erano poi i giardini, no? Come sono ancora a volte i nostri giardini, cioè sono porzioni di terreno che poi noi delimitiamo, anche per difenderli, per proteggerli, e che coltiviamo. Allora questa immagine di un giardino a Oriente, e questo porvi l'uomo, e poi questi alberi, cerchiamo di memorizzarli, naturalmente poi potremo sempre tornare indietro girando pagina, perché li ritroveremo nel racconto poi successivo, nella Genesi 3, e qui ci viene detto che ogni sorta di alberi belli, graditi alla vista, buoni, e poi il testo ci segnala due alberi in particolare. L'albero della vita in mezzo al giardino, ecco, è l'albero della conoscenza, albero di conoscere bene e male, l'albero che permette di conoscere il bene e il male. E questo dell'albero della vita ci viene data un'indicazione, che anche questa dovremo tenere in mente, in mezzo al giardino. L'albero della conoscenza del bene e il male no, per cui sentiamo che l'autore, no, sull'albero della vita, su cui poi vedremo ci sarà anche questo comando del Signore, ci tiene a dire dov'è, l'altro ci dice che c'è, ma non indica, anche, scusate se sto perdendo tempo un po' su questo, ma è importante per quello che poi ci diremo dopo. E, ecco, poi dice che un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino. Poi di là si divideva e formava quattro corsi. Il primo fiume si chiamava Pison, esso scorre attorno a tutta la regione di Avila, dove si trova l'oro, e l'oro di quella regione è fino. Vi si trova pure la resina odorosa e la pietra d'onice. Il secondo fiume si chiama Gihon, esso scorre attorno a tutta la regione di Etiopia. Il terzo fiume si chiama Tigri, esso scorre a oriente di Assur, e il quarto fiume è l'Eufrate. Non sono indicazioni geografiche, voi sapete che ogni tanto c'è qualcuno che sempre nella linea di Voyager o di Misteri cerca di andare a scoprire dov'è questo luogo, no, primordiale, eccetera, eccetera, noi siamo per l'interpretazione che sono indicazioni di significato, cioè di una terra, citare alcuni luoghi importanti, e conosciuti da tanti, alcuni non tanto conosciuti se non da loro, perché vi faccio notare che, vabbè, il Tigri lo conosciamo, l'Eufrate lo conosciamo, l'Etiopia anche, eccetera, però per esempio il Gihon non è un fiume, è una sorgente di Gerusalemme, che loro conoscevano, tra l'altro, e che ancora oggi si sa dov'è e che dà ancora acqua, e fra l'altro è una cosa anche interessante perché quando appunto si potrà anche tornare un po' più a visitare quei luoghi che sono, si può andare, ma ci sono sempre le difficoltà che stiamo sentendo anche purtroppo in questi giorni. E ecco lì il re Ezechia, e questo è scritto nella Bibbia, fece canalizzare le acque del Chicon attraverso un tunnel, un canale che passava dentro la montagna, per farlo poi sbucare alla piscina di Siloe. La piscina di Siloe vi ricorda qualcosa, vi ricorda il Vangelo di Giovanni, no? Il racconto del cieco nato. E pensate che questo poi nel 1800 è stato trovato, e ancora oggi è percorribile, si va con, meglio d'estate, perché si deve andare nell'acqua che arriva in qualche punto fino ai fianchi, al buio, con la luce, è una, bello, chi soffre di claustrofobia è meglio che non lo faccia. E allora, per dire, l'autore unisce fiumi a, dire, questa vita che va dappertutto, nei luoghi più conosciuti a tutti e nei luoghi più conosciuti a noi, popolo di Israele. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Notate, c'è una ripetizione, no? Prima l'aveva detto, vi collocò l'uomo, versetto 8, vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Qui di nuovo, il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Attenzione, questa ripetizione mi dà l'occasione per ricordare che nella Bibbia, in particolare nell'Antico Testamento, c'è una forma letteraria, così diciamo, che si chiama ripetizione duale, cioè significa che ripetizione duale, cioè nel senso che alla Bibbia piace ripetere, che la Bibbia dice e ridice, e ci sono tanti esempi, per esempio ricordate il Salmo, dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato, lo dica Israele, dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato, ma non hanno prevalso. Allora, dove c'è una ripetizione in cui la seconda volta non è semplicemente la ripetizione della prima, nella seconda c'è uno scatto in avanti, si ridice però con uno scatto in avanti. E fra l'altro anche questo ha un bel significato, perché naturalmente il fatto di ripetere dice, e come gli insegnanti lo sanno, che si ripete perché? Perché la prima volta uno non ha ascoltato, no? E dall'altra parte il fatto che la Bibbia ridice, quindi qui è Dio che dice all'uomo e l'uomo non ascolta, però allo stesso tempo Dio ridice e porta avanti, no? Antico e nuovo, prima alleanza e compimento dell'antica in Gesù. Infatti adesso vedete, perché lo coltivasse e lo custodisse. È il giardino va coltivato e custodito. È interessante, no? Perché noi tante volte, pensate, anche l'immagine del paradiso, uno dice, è un paradiso. Questo posto è un paradiso. No, noi per esempio andiamo in un parco dove è tutto sistemato, tutto pulito, noi possiamo passeggiare, sederci, no, su una panchina, c'è il rumore leggero dell'acqua, c'è una bella giornata di sole, il crepitio, cioè il cinguettio degli uccelli, allora uno si mette lì con un bel libro, è un paradiso. Però qui il paradiso ci viene detto che deve essere coltivato e custodito, e come sappiamo sia gli agricoltori sia chi piacciono le piante, anche le cura eccetera, poi ce n'è tante, c'è un lavoro, e c'è un lavoro anche per custodirlo, perché custodirlo significa fare delle siepi, delle recinzioni, difenderlo, no? E vedremo più avanti, quando entreremo un po' più nel significato del giardino, anche questo senso del coltivarlo e custodirlo. Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché nel giorno in cui mangerai, certamente dovrai morire. E allora il Signore Dio, sempre il Signore Dio, dà questo comando, Ricordate, l'abbiamo più volte sottolineato, dovrebbe essere ormai essere una cosa acquisita, che comando in ebraico, mitzvah, non significa comando per noi che siamo di cultura greco-romana. Per cui mentre per noi comando ha a che fare con la legge, e ormai diciamo le giovani generazioni non lo usano più, ma una volta si diceva non ti sia per comando, no? Che era un modo per dire voglio essere gentile, non voglio impormi, non voglio utilizzare la mia autorità di professore, padre, eccetera, eccetera. E qui invece in ebraico la parola mitzvah ha a che fare con indicazione, con indicazione di strade, quindi non qualcosa per te che vuoi andare in cammino, per te che vuoi arrivare in un certo punto, la mitzvah diventa indicazione, parola che indica il cammino, non lo impone, indica un cammino. E vi ricordo sempre che la parola Torah, che noi traduciamo con legge, in realtà in ebraico più letteralmente sarebbe da tradurre con insegnamento, istruzione, perché il verbo yara significa insegnare, istruire. E allora anche qui non è un comando nel senso nostro, è un'indicazione di vita. Che tra l'altro, ricordate, ha a che fare col tenere insieme quelle due polarità, no? Dell'estrema fragilità e dell'estrema dignità dell'uomo. No? Questo si potrà tenere se, appunto, l'uomo potrà mangiare di tutti gli alberi, puoi mangiare di tutto, ma di uno no. E vedremo che in questo brano si parla molto di limite. Limite inteso come una mancanza. Tra l'altro anche il brano si apre con una mancanza, no? La terra su cui non c'era acqua. Allora, e poi vedremo che anche il rapporto tra uomo e donna si gioca su una mancanza. E vedremo poi come tutto, anche il brano successivo, il capitolo successivo 3, si giocherà sul senso da dare a questo comandamento. Se questo comandamento che indica un limite è qualcosa che indica una via di vita e che è dato da qualcuno che ci vuol bene e che ci indica la via di vita, oppure nella lettura che ne farà il serpente nel prossimo capitolo, è piuttosto un limite di chi gode a tenere l'altro sotto, no? Perché limite può essere un limitarsi per dar spazio, però limite può essere anche uno che ti limita, che ti pone un limite, che non ti fa andare più avanti, perché in qualche modo lui non vuole e può non farti andare avanti. Appunto vedremo che tutto si giocherà sull'interpretazione dell'intenzione profonda di questo comando, no? Se quella che appunto il Signore Dio, l'uomo scoprirà che è quella che appunto di un Dio che vuole la vita, o se nell'interpretazione del serpente sarà appunto di un Dio perverso che invece in qualche modo vuole tenerci creature, limitati, mortali. E, vedete, infatti il testo poi dice, fra l'altro, dell'albero non devi, perché nel giorno in cui tu ne mangerai certamente dovrai morire. In ebraico è perché morire morirai, c'è una ripetizione due volte del verbo che noi traduciamo certamente morirai, e vedremo, se tu ne mangi morire morirai. E diremo dopo, lasciamolo per dopo, qual è il senso e il significato anche di questo limite su questo albero della conoscenza del bene e del male, lo riprendo successivamente. E il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Allora questo c'è l'uomo che è stato creato, che è stato plasmato,
E poi questa parola del Signore Dio che è molto bella, no? Non è bene che l'uomo sia solo, cioè la solitudine intesa come isolamento non è la condizione della vita. Cioè c'è una solitudine che naturalmente è luogo di ascolto, c'è una solitudine che a volte desideriamo e a volte fuggiamo, alcune volte desideriamo per poter ritrovarci, per poter ascoltare, per poter pregare, cioè, eccetera. Allora, ma qui appunto è intesa proprio come solitudine, come isolamento, no? Non è l'uno senza la relazione, senza l'altro. Il luogo del bene, della vita, ricordate che poi in ebraico bene è bello, si dice della bellezza della vita, si dice nella stessa parola, top. Voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Allora, questo termine in ebraico in genere è ezer kenegdo. Ezer significa appunto aiuto, è un aiuto che normalmente viene dato in situazioni di pericolo mortale, nella Bibbia, in altri momenti, quando c'è una situazione di pericolo mortale, arriva un aiuto, si utilizza questo termine, per cui non è un aiuto secondario, non è un aiuto più superficiale, ma un aiuto per la vita, un aiuto vitale, fondamentale. L'uomo esiste grazie e davanti, lo vedremo adesso, a un altro che lo può aiutare. Ma kenegdo significa come di fronte a lui, è un aiuto come di fronte a lui, questo letteralmente è il testo. E qui vuol dire invece approssimazione, avvicinamento, capacità di comunicazione, qualcuno che appunto gli può essere vicino, però allo stesso tempo un aiuto come di fronte a lui è anche un aiuto nell'interpretazione rabbinica contro di lui, perché uno che ti sta di fronte è anche uno in cui tu vai a urtare, perché no, tu vuoi andare lì e l'altro c'è e ci vai a urtare. E questo naturalmente è un aiuto vicino e un aiuto contro, lo sappiamo, in tutte le relazioni, no? È qualcosa di vero, di essenziale, cioè nel senso che voler bene una persona e aiutarla significa a volte andargli contro, a volte fargli il muso duro, no? E non è il conflitto, non è sempre il sì, no? Il modo in cui si ama veramente, no? Cioè, ma il discernimento tra un sì e un no, che magari l'altro può anche non capire immediatamente, no? O del tutto a volte. Allora è bello questo, che la condizione della vita è in una relazione di vicinanza, ma di vicinanza che va in quella capacità appunto di voler bene fino in fondo, che significa appunto nella vicinanza, no? E nel conflitto per l'altro, per il bene dell'altro. E allora voglio fargli un aiuto che gli corrisponda, che gli sia di fronte. E allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo, a tutti gli animali selvatici, ma per l'uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse. Allora, torna anche in questo racconto l'esperienza antica, come anche l'esperienza nostra, della vicinanza degli animali. Ricordate che nel primo racconto gli animali e l'uomo venivano creati nello stesso giorno, il sesto giorno. Però anche come nel primo racconto c'è questa differenza, vicinanza, prossimità e allo stesso tempo differenza, no? Lì data dal fatto che Dio crea gli animali dicendo la terra produca, no? E invece all'uomo dice facciamo. Ricordate, l'abbiamo visto la volta scorsa, in quel facciamo che è diretto direttamente all'uomo, no? Qui questo tentativo, sono i primi, i più vicini, E notate, fra l'altro, anche qui, il Signore che comunica all'uomo la capacità di creare vita dando nome, chiamando. Nel primo racconto era Dio che chiamava, però poi diceva e dava la possibilità sia agli animali sia all'uomo di essere fecondi, no? Di dare vita come lui è datore di vita, no? Qui invece è questa cosa del chiamare, del dar nome, no? Che imporre il nome, cioè riconoscere, dare nome a una realtà e avere in qualche modo un potere su di lui di individuazione, no? Di riconoscimento e in qualche modo anche di permettergli di alterità. Nel momento in cui io riconosco un nome, un altro, riconosco che l'altro non sono io, ha un altro nome, no? Però ecco, non si trovò un aiuto che gli corrispondesse. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò e gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio formò con la costola che aveva tolto all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Allora, ecco, il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo. C'è bisogno quasi che questo uomo adesso muoia. Siamo in un racconto simbolico, naturalmente. Ricordate, fra l'altro, che fino a questo momento l'uomo è chiamato Adam. E Adam non significa immediatamente uomo maschio, perché uomo maschio immediatamente fa pensare a uomo femmina, umano femmina, no? Che in ebraico si dice Ish e Ish-sha, e di cui si comincerà a parlare dopo. Allora, prima c'è un Adam, e Adam ha a che fare con Adama, che è un altro modo per dire terra, per cui Adam è colui che è tratto dalla terra, è il terroso, non il terrone, è il terroso, no? È colui che è fatto di terra, che è impastato di polvere del suolo, no? Dell'Adama. E allora c'è, come dire, deve nascere qualcos'altro. E qui si parla di costola, in realtà, come sapete, è una traduzione arbitraria, cioè di una parola ebraica che non si sa cos'è, non si sa il significato di questa parola, perché molte parole, come sappiamo, per testi antichi vengono poi ricostruite il significato perché si va a vedere in altri contesti, no? Invece qui è un unico nell'Antico Testamento di cui non si sono trovati altri anche fuori dalla lettura antico, cioè paralleli, eccetera. Allora i padri poi dissero costola, potremmo dire lato, da un lato dell'uomo. E, però è interessante, no, questa cosa del torpore, cioè c'è un'ignoranza rispetto alle nostre origini, cioè rispetto alle, noi non sappiamo come siamo venuti fuori. E in qualche modo c'è anche l'idea che se tu conosci, no, il principio da cui sei venuto, in qualche modo sei padrone del principio da cui sei venuto, no? Non c'è l'uomo non ha conoscenza, quindi né potere sulla sua origine né sull'origine della donna. La donna gli viene presentata e dopo, no, quando l'uomo si sveglia. Fra l'altro notate anche qui, no? Che dice gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto, dà l'idea di una ferita, no? Di qualcosa che venga aperto, no? È preso, tirato fuori e richiuso, quindi c'è l'idea proprio di una ferita, no? Cioè, come dire, c'è l'idea di, appunto, di una mancanza. Cioè, qual è l'esperienza che ciascuno di noi si porta una mancanza, chi dice, chiamata alla relazione, chiamato all'altro diverso da me, chiamato all'alterità, no? Di una vita che senza l'altro, senza l'altra, non è possibile. Non è bene che l'uomo sia solo, no? c'è l'altro, dove l'altro fondamentale è qui nella relazione uomo-donna, ma naturalmente sono poi anche tutte le altre relazioni di cui noi viviamo, no? E l'altro che è diverso, l'altro che su cui tu non sai da dove viene, per cui non è in tuo potere. E notiamo subito che le parole che poi dirà l'uomo vanno già in un'altra direzione. Il Signore, fra l'altro, dice che aveva tolto e la condusse all'uomo. Qui questo verbo condusse in ebraico è il verbo che viene utilizzato dai sacerdoti quando portano l'offerta all'altare. Cioè, come dire, è un dono. È un dono. Su cui tu però non hai potere, perché non ne sei l'origine. Però le parole dell'uomo vanno in un'altra direzione. Questa volta è osso delle mie ossa, carne della mia carne, la si chiamerà donna perché all'uomo è stata tolta. Vedete, questi testi sono fatti da persone in carne ed ossa, da persone che vivono l'esperienza umana e che anche loro colgono qualcosa di una bellezza, no, di una relazione piena nell'amore tra l'uomo e la donna, ma di cui non hanno esperienza fino in fondo. È il Cantico dei Cantici, no, che parla, ma qui si parla di un uomo che in questi testi già però dice, no, che Dio appunto crea questa possibilità di vita nell'incontro appunto tra due modi di essere umani, dove non si ha il potere l'uno sull'altro e che vengono dati come dono l'uno all'altro, ma l'esperienza umana è già di un dono inquinato. Questo è ossa, fra l'altro notate, non si rivolge neanche alla donna, no? L'uomo non parla alla donna, non entra in comunicazione alla donna. Allora attenzione, qui adesso per difendere anche i pochi uomini qui presenti, ma naturalmente dobbiamo cogliere come difficoltà, no, interrelazionale, di una parola che non viene più utilizzata per la vita, che non si rivolge all'altro per creare relazione, no? Ma si rivolge, quasi canta il suo potere sull'altro. È un canto che dice il suo potere sull'altro. Queste ossa delle mie ossa, carne della mia carne, la si chiamerà donna perché dall'uomo è stata donna. E allora questo... Sì? Agli animali.
Agli animali, cioè,
sì.
Dopo.
Sì.
Che
possa sì. Ma io credo che qui, almeno da quello che colgo io, dal racconto, è proprio questo, cioè c'è un positivo sul fatto che un passo in avanti rispetto a un creato e quindi in particolare degli animali che sono vicini, che però non ti danno quella possibilità fino in fondo, lasciando stare che poi sono tanto importanti, no? Cioè, però di un aiuto vitale che stia di fronte, no? Che appunto è la donna, no? La donna per l'uomo e l'uomo per la donna, no? Cioè in questa ora, notate, no? Qui l'uomo deve confrontarsi con due cose, no? Cioè col fatto di una mancanza, no? In qualche modo gli viene tolto qualcosa, no? E dall'altra parte dell'ignoranza rispetto alle origini dell'altro. Però queste due cose sono possibilità di vita, possono essere possibilità di vita. Si gioca qui, no? Su la risposta dell'uomo, su come l'uomo leggerà queste due, questo limite, questo doppio limite, se come benedizione e come possibilità di spazio per l'incontro con l'altro, no? Oppure come maledizione, vedremo con un'altra, altre conseguenze. Sì, parte, è ancora Adam, ma qui il senso è, cioè che noi uomini non abbiamo esperienza, no? Qui stiamo parlando dell'inizio, ma noi di un inizio senza la dimensione della, appunto, del possesso, della violenza e dell'inquinamento, noi non ne abbiamo esperienza. Lo possiamo immaginare, ma fino a un certo punto. Per cui c'è lo sforzo, no, di immaginare un inizio, non di qualcosa, però allo stesso tempo, come dice, un tradimento, tra virgolette, di un'esperienza che noi non abbiamo. Che vedremo che anche nel secondo racconto c'è un po' così, no? Cioè, noi non abbiamo questa esperienza, si può dire edenica, non so se è proprio un termine che sto plasmando adesso, cioè di un giardino, di un uomo e di una donna senza peccato. Poi sapete che la tradizione cristiana leggerà anche questo, come dire che questo Eden in realtà non sta prima, ma sta alla fine. Perché il testo ebraico dice così. Sì. Sì. No, no, è qualcosa che ha a che fare, cioè l'esperienza... Sì, sì, però qui non, nella Bibbia non c'è, no, no, no. Sì, sì, qui. Allora. Anche se poi ci comincia a dire Isha. E allora ecco appunto questo. Per questo, versetto 24, l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno un'unica carne. Vedete, e c'è l'inquinamento e allo stesso tempo però c'è, come dire, il cogliere di quello che è la prospettiva di una vita, no? Della vita, secondo il desiderio del Signore Dio, no? Che la vita è possibile quando si può essere una sola carne nell'alterità. E appunto in una unità che soltanto poi il mistero dell'amore, diciamo, no? Riesce a... Almeno noi lo sentiamo nella nostra, nel nostro cammino frammentario, però a volte lo possiamo sentire e lo si sperimenta, no? Di una vicinanza che unisce i due non distruggendo, no? Ma anzi che permette a ciascuno di vivere, no? E qui c'è anche una stranezza, ve la segnalo, che nella mentalità antica non era l'uomo che lasciava il suo clan per andare nel clan della donna, era il contrario, Non si sa bene perché qui, invece si dice l'uomo lascerà suo padre e sua madre, no? E invece di dire la donna lascerà suo padre e sua madre. Sono quelle stranezze della Bibbia che appunto ci lasciano. E poi ecco, anche questo, no? Di una vita che si attua e si realizza poi in un lasciare. E su questo punto sappiamo che anche qui, perché le dinamiche di possesso non sono soltanto tra uomo e donna, dove purtroppo, no, tante volte sono, siete voi donne che per le violenze dell'uomo, no, a volte in questa guerra, no, che c'è fra i sessi, no, alcune volte, tante volte ha delle connotazioni drammatiche, no? Ma il discorso di possesso è legato per esempio anche ai figli e ai genitori, no? E non solo genitori che a un certo punto non lasciano e non permettono che il figlio o la figlia vada, no? A volte sono anche i figli che non vogliono staccarsi dai genitori, no? Perché per tanti motivi, per tante cose, eccetera, no? E c'è invece una, appunto, una dinamica della vita che va in uscita, che a un certo punto si deve realizzare. E quando non si realizza, sappiamo tutte le problematiche che questo, no? Cioè, parlando di situazioni che permettono, naturalmente, no? Un'uscita, stiamo parlando. E allora, quindi, un lasciare, no? Che poi è anche un lasciare interiore, perché a volte, sappiamo, si può mettere anche chilometri di distanza, che anche aiuta, no? Tante volte, che è molto più facile che magari se si vive nell'appartamento sotto, e, però è un discorso anche interiore. Di accettare in qualche modo, vedremo anche qui, di accettare la morte. In questo racconto si è parlato di morte. E attenzione, morte non immediatamente in termini legati al peccato, ma appunto qui c'è anche un'altra dimensione no, che dell'umano, che è la coscienza del morire. E allora anche qui, no, in qualche modo il lasciare, permettere che un altro viva, implica anche in qualche modo accettare una propria finitudine rispetto al figlio, no, che è un'altra vita, mentre è mia, no. Se poi tutto andrà come speriamo, normalmente io morirò prima dei miei figli, no. E ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, e non ne provavano vergogna. E, attenzione, anche questa è una frase da registrare, poi le ricorderemo leggendo la prossima volta il capitolo 3, perché questa qui dice una condizione di, attraverso la nudità, di incontro tra l'uomo e la donna che non produce vergogna, e vergogna nell'Antico Testamento non è immediatamente la vergogna legata al pudore sessuale, no? Ma è piuttosto quella sensazione di sconfitta in un incontro che paradossalmente può essere anche di guerra, no? Il re che sconfiggeva il suo nemico diceva vergogna sui miei nemici, no? E diceva su di sé se veniva sconfitto. Quindi, come dire, una possibilità di una relazione, di un incontro in cui nessuno è sconfitto. E questo è bello anche pensare che è una nudità che non è soltanto quella fisica, no? Cioè che a volte, no, non è neanche tanto difficile, ma è quella più difficile, molto più interiore. Sui propri desideri, sulle proprie ferite, sui propri, no, le proprie paure, che tante volte si ha paura di consegnare all'altro, di farsi vedere, no, perché crea sconfitta. Perché in qualche modo nelle relazioni inquinate che a volte viviamo, purtroppo, no, e allora non è possibile, non c'è quell'amore, quella capacità, quella di potersi, no, affidare nella propria nudità ed essere, sperare di essere accolti. A volte sì, ma a volte anche c'è questa difficoltà. Qui si parla appunto di una condizione che invece appunto non produce vergogna. Qualche domanda? Perché io mi fermerei qui, manca un po' meno di 10 minuti alle 8, però...